Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Popolare Network, buona serata da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz in un giorno d'estate, con cui dal lunedì al venerdì, dalle 20.30 alle 21 fino a settembre, andiamo a Newport negli anni 50 alle prime edizioni del primo festival del jazz organizzato negli Stati Uniti. Inizialmente accolto senza particolare entusiasmo, il set di Ellington, che conclude la terza edizione del Festival di Newport, si tramuta poi di colpo in un trionfo persino difficilmente controllabile, con l'omerico assolo al sax tenore di Paul Gonsalves, che Ellington fa andare a briglia sciolta. Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 luglio 1956, Ellington fatica a chiudere la sua esibizione, tra l'insistenza del pubblico che gli chiede ancora musica e la sua emozione per l'improvviso exploit che ha colto tutti di sorpresa, lui per primo. Ellington non si era mai trovato prima in decenni di carriera a dover gestire un pubblico così grande, circa 7.000 persone. Le foto della avvenente bionda che durante Diminuendo and Crescendo in Blue si è alzata a ballare scatenata al suono di un'orchestra nera contribuiscono all'immagine del Festival di Newport e a riportare sugli altari Duke Ellington. Un mese e mezzo dopo Newport, Time si decide finalmente a tirar fuori dal cassetto quella cover story su Ellington su cui titubava da anni e il band leader campeggia per la prima e sospirata volta sulla copertina del settimanale. Pubblicato dalla Columbia, l'LP Ellington at Newport, che documenta l'esibizione, anche se in realtà per motivi tecnici in buona parte risuonato e integrato in studio il giorno dopo, si avvia a diventare l'album più venduto di Ellington. Quindi Newport è decisiva in quel momento per Ellington, ma a sua volta l'exploit di Ellington è uno di quegli eventi che creano l'epopea di Newport, che danno forza alla allora pionieristica formula del Festival del Jazz, Festival del Jazz, Festival estivo, Festival all'aperto. L'agitazione del pubblico durante l'esibizione di Ellington è solo un antipasto. Pionieristico nella formula del Festival del Jazz, Newport è all'avanguardia anche in fatto di problemi di ordine pubblico e di effervescenza giovanile che negli stessi anni cominciano a manifestarsi ai primi concerti di rock and roll. Abbiamo visto che nel 1956 la Columbia registra diversi concerti del festival e tra il 1956 e il 1957 pubblica diversi album at Newport. Ma è proprio Ellington at Newport il principale traino della voga degli album registrati al festival. L'anno successivo è la volta, tra gli altri, di Dizzy Gillespie, che si presenta a Newport alla testa di una big band che allinea musicisti di grande valore. Citiamo solo la trombonista Melba Liston e Al Gray, pure al trombone, Lee Morgan tra i trombettisti, Benny Golson tra i sax, Wynton Kelly al pianoforte, Charlie Persip alla batteria. Ecco l'orchestra di Gillespie nell'ampio This is Blues, un brano composto e arrangiato da Ahmad Khattab Samil, ovvero Norman Atkinson. Newport, 6 luglio 1957.
We'd like to open up this set, ladies and gentlemen, by featuring Pee Wee Moore on the baritone sax, Wynton Kelly on the piano, and Al Gray on the trombone. This one is titled Dizzy's Blues.
La foto di copertina di Dizzy Gillespie at Newport è decisamente irrituale per un album degli anni 50 e calza perfettamente con lo spirito anticonformista e lo humor del trombettista. Gillespie, accovacciato in mezzo al pubblico di Newport con una macchina fotografica in mano, una pipa in bocca e un cappello di paglia di foggia esotica sulla testa. Una foto che certo contribuisce anche a rafforzare l'immagine di un festival che in 4 edizioni ha già dato un grande apporto nel rinnovare il modo di fruire il jazz. Negli anni 40 Gillespie era stato assieme con Charlie Parker una delle figure decisive nella svolta rivoluzionaria del bebop. Gillespie era un trombettista di tecnica sopraffina e di straordinario e anche pirotecnico virtuosismo e un musicista di estrema competenza. Ma era anche un uomo con un grande senso dell'umorismo e un grande vitalismo, cose che nella dura condizione del jazzman nero dell'epoca lo avevano salvato dalla tossicodipendenza e o dai problemi psichici che affliggevano invece molti suoi compagni, a cominciare da Parker. Ecco un Dizzy Gillespie showman che canta in School Days, un brano di Will D. Cobbs e Gus Edwards, arrangiato da Quincy Jones.
Talk to the tune of a hickory stick. I was a bashful barefoot boy, and you were my gal from Calico. Humpty, Humpty Dumpty sat up on the wall, saying Humpty Dumpty on a wall. Humpty Dumpty had a fall. All the gang's horses, all his men couldn't put Humpty back again. Mary, little Mary, she had a little lamb. Say, Mary had a little lamb, fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, no lamb, no gold. Jackie Horner was sitting in a corner. Say, Jackie Horner in a corner, eating some Christmas pie, stuck into some, pull out a plum. What a great guy am I. You rang around the roses, bucket full of poses, ride, saddle, ride, wipe your very eyes, turn to the east, turn to the west, turn to the white. You love the best, go in and out the window, go in, out.
Gillespie aveva una importante esperienza in materia di big band. Nel 1944 aveva diretto l'innovativa orchestra di Billy Eckstein, poi aveva avuto una compagine propria, cruciale esperienza di formazione orchestrale di impronta bebop e in più impegnata nel connubio del linguaggio del bebop con la musica afrocubana. Ma alla lunga questa impresa orchestrale si era rivelata economicamente insostenibile. Nel 1956 però il Dipartimento di Stato americano aveva richiesto a Gillespie di formare un'orchestra per svolgere missioni all'estero. Gli arrangiamenti vengono commissionati a Ernie Wilkins e a Quincy Jones e a quest'ultimo, un giovane di talento che come sappiamo avrebbe fatto molta strada, viene affidato il ruolo di direttore musicale. Per conto del Dipartimento di Stato, con l'orchestra Gillespie visita Jugoslavia, Libano, Turchia, Grecia e Pakistan. Negli ambienti diplomatici il tour viene considerato così riuscito che Gillespie con la big band viene spedito anche in Sud America. La formazione incide anche un paio di ottimi dischi. È sulla base di questo lavoro per il Dipartimento di Stato che nel luglio del 1957 Gillespie dispone di un'orchestra da presentare a Newport. Che Gillespie, come del resto molti altri jazzmen importanti, lavorasse per il Dipartimento di Stato non deve far pensare ad un artista politicamente prono. Gillespie, oltre ad essere una persona di estrema intelligenza, aveva anche delle opinioni politiche piuttosto vivaci. Il primo brano che ascolteremo nella prossima puntata ci offrirà lo spunto per accennarlo. Intanto lo lasciamo per questa sera con Doodlin', un brano di Horace Silver arrangiato da Ernie Wilkins. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorai con Jazz in un giorno d'estate, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21 o quando vi viene più comodo in podcast.
Silence. Silence. Thank you very much, ladies and gentlemen. For our next tune, we'd like to feature the star of the band, the inimitable, the incomparable, the dynamic, the soulful, the formidable, the magnifique, Pee Wee Moore. Uh-huh.